Partiamo da Pace, appunto. Pace è il titolo dello spettacolo che è stato presentato appunto a Scampia, che prende avvio da un'opera di Aristofane.
Sì.
E mi sembra interessante come per parlare del presente si torni alle radici, alle albe appunto del teatro,
sì,
in una circolarità perfetta e solo forse all'apparenza incoerente. Quindi io sono a chiedere che cosa ci racconta la Grecia classica della Napoli moderna e della Napoli più bistrattata.
Ma ci racconta che siamo terribilmente monotoni, che dopo 2500 anni ripetiamo gli stessi meccanismi per cui si inventano le guerre, ci si dà falsi pretesti per spaccarci la testa, e questa è, ahimè, una costante dell'umanità, che ci siano o non ci siano i computer o gli aeroplani che bombardano o ci si ammazzi con le spade, le lance. La sostanza è la stessa, la politica al servizio della violenza. Mm. E quindi quando ho dovuto pensare a un testo, un'opera da proporre nel contesto di Scampia per lavorare con questi 70 adolescenti, ecco che Aristofane mi è sembrato davvero più contemporaneo di tanti insulsi dibattiti su guerra e pace che ci attorniano.
Mm-hmm. Ho letto recentemente che Agamben, in un suo saggio bellissimo che si intitola Gli aiutanti, parla sempre in riferimento sia agli aiutanti di Kafka, però in generale parla degli aiutanti in quanto testimoni dell'oblio e come delle storture, comunque qualcosa che nella nostra realtà non torna, non quadra, e dice che però la speranza ci è data proprio per l'incompiuto, per l'irrisolto. Quindi mi piacerebbe pensare, ma gli adolescenti, che quindi sono irrisolti, nati tra l'altro in una città difficile, una realtà violenta, possono essere considerati aiutanti in questo senso? Oppure è il teatro il nostro aiutante, il loro aiutante?
Ma guarda, nel nostro caso Scampia arriva dopo 15 anni di non scuola a Ravenna, come la chiamiamo noi.
Sì.
Cioè di lavori che per 15 anni abbiamo fatto con gli adolescenti nelle scuole. E che gli adolescenti del teatro possano essere naturalmente complici nasce forse da questo aspetto che tu sottolineavi, dell'essere irrisolti, e però è proprio in questo la loro forza. Mi manca qualcosa, desidero ancora, ho la forza del desiderio di diventare altro. Non sono risolto, non sono chiuso, non sono ingessato, non sono morto, quindi, come invece gli adulti tendono a diventare nella maggioranza dei casi. Insomma.
Mm-hmm.
E anche il teatro è uno splendido adolescente, non è vero che è un'epoca, cioè un'epoca, è il segno di un'epoca antica, quindi un medium oggi sorpassato. Per me è il contrario, il teatro è un'arte bambina, capace di porre le domande fondamentali sul corpo, sul desiderio, ed ecco perché abbiamo trovato come albe questa alleanza naturale in questi 15 anni a Ravenna e poi esplosa in quest'ultimo lavoro a Napoli, in un contesto sociale che evidentemente non nasconde le contraddizioni, anzi le mostra in una maniera lampante, omicida, però proprio lì il teatro può essere una sorta di esorcismo della violenza, un ballo collettivo, una festa collettiva che può non allontanare la violenza, che questo evidentemente il teatro non lo può fare, ma trasformarla in rituale, trasformarla in un canto di gioia, come è stato questo incontro di 70 adolescenti con Aristofane.
Mi viene in mente Girard. La violenza è sacra, senza parlare così.
Ecco proprio, sì, grande girato.
Allora, a proposito del fatto di gli adolescenti come qualcosa di adatto per parlare di questo, ho letto che in un suo commento dichiarava che sono il coro perfetto per parlare alla collettività. E io ho pensato che in realtà oggi proprio quello che manca è il senso vero di un'assemblea, di una cerimonia pubblica a cui partecipare.
Sì.
Vorrei parlare un po' di questo, se...
Ma vedi, anche in questo il teatro ha un compito per me fondamentale. Viviamo in una società che ci vuole o massa ebete, felice, finto felice, oppure ci vuole individualità spappolate, individualità frantumate, solitudini disperate. Tra questi due estremi, tra questi due mostri, tra questi due processi di mostrificazione delle persone, il teatro può ancora riuscire, se attiva le sue piccole divinità, può riuscire invece a costruire il coro, cioè a costruire una comunità di persone in cui il singolo non sia sorpruso per l'altro, ma sia possibilità di incontro. E questo non in termini retorici, buonisti, assolutamente, ma proprio con la consapevolezza che possiamo essere lupi per gli altri, ma che possiamo essere invece anche possibilità di incontro. E il teatro sa mostrarci entrambe le cose insieme quando è grande teatro, in genere quando è grande arte, no? Può dire una parola di luce, di speranza, a partire dalla consapevolezza dell'orrore che siamo e che possiamo creare a noi stessi e agli altri.
E sul fatto sempre del lavorare con i giovani, credo che questo possa essere un segno molto forte, una presa di posizione nel senso di fiducia nel teatro, perché è un'apertura verso il futuro, cioè evitando di calcare gli scenari già noti e forse si rifà anche a quella sorta di premessa che è poi stampata nel vostro sito, che dice che il teatro da sempre vive nel segno della morte e nel segno dello sberleffo della morte,
sì,
no?
Sì.
E dal suo punto di vista, il futuro del teatro, secondo la sua esperienza?
Guarda, il teatro davvero è immortale. Non ci sarà taglio di ministeri, non ci sarà. Il teatro vive perché è della stessa sostanza dell'umanità, per cui finirà quando finirà l'umanità, ma allora c'è tempo, no? Non è che possiamo ragionare in termini di 50 o 100 anni, insomma. Fa parte proprio dei desideri profondi, dei desideri infiniti dell'umanità. Quindi io non lo ritengo davvero un'arte che sopravanza, mentre magari i reality show, vedi, sono più superabili o superati. Il Grande Fratello mi sembra già più superato rispetto all'Isola dei Famosi. Domani tireranno fuori un'altra cosa, per cui questi saranno già degradati. Il teatro vive a stretto contatto con la cronaca sempre, perché è a stretto contatto con le nostre vite quotidiane, ma anche una vita più sotterranea che gli dà forza. La responsabilità grande è anche dei teatranti, ovviamente, che è quella di non fare un teatro che sia stanco, noioso, inutile museo, ma che invece proprio attivare quello che è il piccolo dio del teatro. I greci lo chiamavano Dioniso, oggi possiamo dargli il nome che vogliamo, ma è sempre lui, è sempre sempre lui, cioè è sempre quel lui, lei, quella capacità maschile e femminile di far vibrare il corpo. E in questo senso la nostra responsabilità è assoluta. I greci definivano gli attori oi technitai Dionisu, cioè i tecnici di Dioniso. Siamo dei tecnici, siamo dei piccoli sapienti che però devono essere al servizio di un dio, il dio sfalenante, il dio della vita in morte, della vita che guarda in faccia la morte, e proprio perché la guarda in faccia può onorarla e sbeffeggiarla allo stesso tempo. È ovvio che questo è molto lontano invece, no, da quanti salgono sul palco come degli impiegati, timbrano il cartellino è morta lì.
Sì, sì, ma a questo proposito ci sono molti giovani registi che, soprattutto giovani, dico, almeno per la mia conoscenza della scena, no? Dove purtroppo rimangono molto intrappolati in questioni formali o economiche, nel senso che delle difficoltà oggettive oppure delle difficoltà proprio di andare a fondo in un certo modo nelle cose, che poi le allontana dal pubblico stesso. E che cosa si può dire loro?
Di non invecchiare precocemente,
sì.
Ma di impugnare la loro giovinezza come un gesto ribelle che se ne fotte delle forme e dell'economia, e che sa invece costruire segni al di là di questo, insomma. Poi, sapendo che con l'economia ci facciamo i conti tutti i giorni, sapendo che il linguaggio del teatro è evidente che poi si illumina nella forma, ma che sia quello però che diceva San Tommaso quando parlava di splendor forme, no? Della bellezza come dello splendore della forma, cioè qualche cosa che illumina la vita, non rimane un esercizio estetico,
fine a se stesso,
formale nel senso in cui credo lo intendi tu, no?
Sì.
Così, asettico.
Sì.
Non certo. Abbiamo bisogno di una bellezza asettica, abbiamo bisogno di una bellezza che sia
viscerale,
sì, proprio trapiantata, incarnata nel mondo, nella vita.
Ecco, proprio di questo l'ultima domanda, poi lascio scappare.
Sì.
Da quello che abbiamo detto, ma anche seguendo ovviamente le tappe del suo lavoro, non si può non notare quanto il teatro, più che un'arte, sia una prassi, no? Una pratica, qualcosa
sì.
che entra nel mondo non solo come l'evento, cioè lo spettacolo quale creatura dell'artista, ma anche come fatto, cioè
sì.
quale portata rivoluzionaria che il fare teatro spesso comporta poi anche nelle vite individuali.
Sì.
E in che senso il teatro incide la realtà?
Guarda,
Mandona.
Sì, no, ma prima di tutto incide la realtà di chi lo fa.
Sì.
Se incide la realtà di chi lo fa, se trasforma prima di tutto le persone che lo fanno, se le relazioni tra gli attori e il regista, gli organizzatori, cioè di coloro che vanno a costruire l'opera, se queste relazioni hanno un senso, e sono è un senso, intendo tra compagni, nel senso etimologico e antico della parola, di gente che divide il pane, mm-hmm. e quindi la vita quotidiana tutti i giorni, allora questo può avere una sua piccola incidenza sul mondo, può essere una piccola luce che si riversa sul mondo, insomma,
mm-hmm.
e che ha una forza epidemica, contagiosa. Artaud diceva gli attori devono bruciare, no? Devono dare segni in mezzo alle fiamme, questi sono in un'epoca come la nostra. E questo ardere in un qualche modo ha un valore contagioso, epidemico. Poi no, non bisogna pensare che, e questo non l'abbiamo mai pensato, che il teatro possa fare chissà quale rivoluzione, ma se arde veramente allora
fa luce
no? E fa la sua piccola luce anche in un contesto così tremendo, così buio, ma d'altronde tutti i tempi sono bui, erano bui quelli di Brecht, erano bui quelli
tanto
di
più scura
perché
l'ora,
i nostri
tanto,
dovrebbero essere
certo.
diversi.
Tra l'altro dice tanto più scura l'ora, tanto più vicino il soccorso, quindi possiamo ben sperare.
Sì.
Io ringrazio molto, ricordo
io.
A tutti Pace di Marco Martina del Teatro delle Albe, e a risentirci presto.
Grazie.